Vediamo quali possono essere le sequenze accessorie dei vettori per l'espressione di proteine. È possibile inserire nel vettore delle sequenze di DNA che codificano per dei polipeptidi più o meno grandi che possono essere espressi in fusione con il cDNA che viene clonato. Possono essere espressi al 5' o al 3', quindi alla N terminale o al carbossi terminale della proteina. Naturalmente è fondamentale che queste sequenze siano clonate nella giusta cornice di lettura per quindi generare una proteina in frame. Possono essere delle sequenze che codificano per dei polipeptidi di discrete dimensioni che possono essere utili per conferire delle particolari proprietà alla proteina, per esempio le proteine fluorescenti, le fotoproteine derivate dalla GFP e varianti di queste che vediamo tutte quante più avanti, che quindi servono per rendere fluorescente la proteina di fusione e visualizzarla in situ nelle cellule. Oppure possono anche essere utili per immobilizzare la proteina di fusione su una matrice, vedremo anche applicazioni di questo tipo, in modo da, per esempio, poter fare delle cromatografie di affinità. Oppure possono essere invece delle sequenze molto corte che codificano per dei corti peptidi chiamati tag, quindi delle etichette, dei corti epitopi che possono essere utilizzati per il riconoscimento con anticorpi, per esempio, o per la purificazione mediante opportune resine funzionalizzate. Si tratta di sequenze che portano alla traduzione di un peptide di una decina di amminoacidi, quindi molto corti. Esempi di questi possono essere, per esempio, il tag cosiddetto HA, che è un corto polipeptide derivato da una porzione di una proteina della emagglutinina derivata dal virus umano dell'influenza. Si tratta di 8 amminoacidi e viene largamente utilizzato, lo utilizzeremo anche noi più avanti, per appunto generare una proteina di fusione con un epitopo che è facilmente visualizzabile in quanto è un epitopo riconosciuto da amminoacidi, scusate, riconosciuto da anticorpi specifici. In slide 14 vedete infatti l'esempio del vettore pcDNA3 che abbiamo visto prima, nel quale è stato clonato all'interno del sito multiplo di clonaggio la sequenza codificante per l'epitopo HA e poi si può avere anche un'altra sequenza o più di una. Altri esempi di tag possono essere un altro corto epitopo alternativo che è chiamato flag, e questo rende molto bene l'idea, è proprio una bandierina che fa riconoscere la proteina, oppure una corta sequenza derivata dal gene MYC, oppure 6 istidine clonate in sequenza che sono utili per tecniche di purificazione. Altri tipi di sequenze clonate in cornice di lettura al cDNA possono servire invece per risolvere altri problemi, per esempio per indirizzare la proteina di fusione, la proteina sovraespressa, in una specifica localizzazione subcellulare. Vediamo questo problema alle slide 16 e la soluzione è clonare in frame al cDNA, quindi inserire nel vettore di espressione delle sequenze segnale, quindi delle sequenze di DNA che codificano per le sequenze segnale che sapete sono deputate all'indirizzamento delle proteine nella cellula. Per esempio, possiamo clonare dei segnali per l'importo nucleare. Vediamo alla slide 17 dei vettori che permettono di inserire un cDNA e di clonarci subito a valle proprio il segnale di localizzazione nucleare e in frame vari tipi di tag o di proteine di fusione. Altre destinazioni cellulari che possono essere determinate utilizzando delle sequenze segnale sono per esempio reticolo oppure mitocondrio, per esempio, e così via. Per cui si può far ritenere o indirizzare la proteina alla localizzazione preferita. Vedete alcuni esempi anche alle slide 18 e 19 e alla slide 20. Si possono vedere le immagini delle proteine colorate rispettivamente in rosso, espresse utilizzando un vettore di espressione che indirizza al reticolo oppure al mitocondrio. Vedete che la localizzazione mitocondriale è molto caratteristica e permette di rendersi conto che i mitocondri nella cellula sono tra loro organizzati in una sorta di rete citoplasmatica che si dirama da una localizzazione perinucleare. E anche questo avremo occasione di vederlo sperimentalmente. In slide 21 invece affrontiamo un'altra questione, un altro problema che al contrario della sovraespressione di una proteina, invece immaginiamo di voler ridurre o silenziare il più possibile l'espressione di una proteina endogena appartenente alla cellula. Ovviamente ci sono diverse strategie. Di cui voi sicuramente già conoscerete, e quindi si possono utilizzare strategie di RNA interferenti, quindi possiamo inserire nella cellula direttamente dei piccoli RNA interfering, oppure possiamo anche inserire nella cellula, quindi trasfettare dei vettori a DNA che esprimono dei precursori di questi piccoli RNA. Oppure ancora, come mostrato alla slide 22, possiamo optare invece per una strategia diversa, quella del gene editing mediante CRISPR-Cas9. Vediamo però prima come fare per esprimere dei corti RNA a doppio filamento, quindi teniamo presente che noi possiamo sempre introdurre direttamente questi piccoli RNA a doppio filamento nelle cellule con opportune tecniche di trasfezione. È un sistema molto pratico, queste sequenze si possono acquistare e quindi sono pronte all'uso, ma naturalmente, è un'opzione un po' dispendiosa. Un'alternativa, invece, nel caso si voglia fare largo uso di questo sistema di silenziamento, è di utilizzare un vettore che permette alla cellula di produrre corti RNA interferi. Vi ricordo che questi sono normalmente espressi a valle di promotori riconosciuti dalla POL3. Quindi si possono utilizzare promotori per RNA U6 oppure istone H1, nei quali si possono poi clonare, come vedete alla slide 24, si possono clonare delle sequenze di DNA che sono fatte nel modo che osservate alla slide 24 con due sequenze antiparallele che poi, dopo trascrizione, formeranno un appaiamento, e tra di queste c'è una sequenza che rimane a singolo filamento ed è il cosiddetto loop che viene tagliato via, che viene scisso dopo la trascrizione, liberando quindi, lasciando la molecola di short interfering RNA a doppio filamento che poi va a interferire ad appaiarsi all'RNA messaggero. Nel caso di un siRNA, questa induce la degradazione dell'RNA, quindi abbatte in maniera decisa l'espressione della proteina codificata dal messaggero, oppure si possono anche utilizzare in alternativa dei microRNA. Anche qui possiamo trasfettare il vettore che esprime i microRNA e in questo caso si ha prevalentemente una inibizione parziale della traduzione e quindi si può avere una modulazione ridotta, molto fine dell'espressione. L'alternativa, soprattutto nel caso in cui vogliamo ottenere un risultato stabile, è di utilizzare la strategia di gene editing mediante CRISPR-Cas9, un sistema che vediamo qui alla slide 25, di cui io 24, scusa, no, 25, di cui io immagino che voi conosciate già molti dettagli, per cui riassumo. Quindi una tecnica che sfrutta un complesso batterico normalmente coinvolto nella reazione alle infezioni virali. Questo sistema comprende la nucleasi Cas9 e un insieme di RNA guida che guidano, come dice il nome, la nucleasi verso siti specifici nel genoma, riconosciuti mediante appaiamento di basi. E quindi si induce il taglio nel DNA genomico e questo permette di generare delezioni mirate oppure mutazioni di tipo non senso, oppure naturalmente se accoppiato con vettori di DNA con sequenze di omologia, come vediamo alla slide 26, possono dirigere il gene targeting, quindi possiamo sostituire un gene con una copia mutata, modificata, inserire delle sequenze di stop oppure insomma tante altre applicazioni del gene targeting. Andiamo adesso a una successiva questione che è la scelta tra un'espressione della proteina costitutiva di tipo transiente oppure stabile. Qual è la differenza tra i due sistemi? Utilizzare un vettore come quello che vi ho descritto finora, inserendolo nella cellula, porta a una introduzione di un elevato numero di copie del plasmide solitamente nella cellula, ancorché eterogeneo, cioè le cellule non ricevono tutte esattamente lo stesso numero di copie del plasmide, alcune ne possono ricevere molte, altre poche, quindi le cellule hanno necessariamente un'espressione eterogenea, chi più chi meno, del DNA trasfettato. Oltre a questo, il DNA in questa forma rimane in forma episomiale, un po' come il plasmide nei batteri. Ma a meno di non possedere delle sequenze apposite che vedremo tra poco, non viene replicato dalle cellule ogni qualvolta si dividono. Quindi significa che ad ogni divisione cellulare delle cellule recipienti il plasmide incorporato, trasfettato, viene diluito via via sempre più e quindi ogni cellula figlia riceve un numero grosso modo pari alla metà rispetto alla cellula madre e quindi diluendosi in questo modo, dopo un numero non elevato di divisioni, viene perso dalla popolazione cellulare. Quindi questo tipo di espressione transiente è sicuramente ideale per esperimenti brevi, perché poi le cellule perdono il plasmide, ma in questo modo si riesce a introdurre un numero notevole di copie del plasmide, mediamente in ciascuna cellula. Per cui un'espressione transiente è un tipo di esperimento in acuto in cui la proteina desiderata viene espressa in maniera però abbastanza abbondante. Se però noi invece desideriamo analizzare gli effetti della proteina espressa nel tempo, magari analizziamo dei fenotipi complessi che si sviluppano nel tempo, questo sistema non è certamente più ideale. Per cui alla slide 28 vediamo l'alternativa, un'espressione stabile. Un po' come quando noi trasformiamo i batteri e li trasformiamo, li possiamo trasformare in maniera permanente purché selezioniamo le cellule che hanno incorporato il DNA. Ecco, ci sono diverse metodologie per assicurarsi un'espressione stabile, sostanzialmente due categorie. Si può fare in modo che il DNA trasfettato non rimanga in forma episomiale, ma che si integri nel genoma della cellula. In questo modo, una volta integrato, ho ad ogni divisione, ad ogni replicazione del DNA, anche il DNA trasfettato viene stabilmente mantenuto perché viene replicato anch'esso con il genoma. L'alternativa invece è quello che assomiglia un po' di più alla trasformazione batterica, mantenere il costrutto trasfettato come episoma stabile nelle cellule, e, ovviamente mediante un opportuno sistema di selezione delle cellule che portano il costrutto, ma in questo caso naturalmente il plasmide deve replicarsi ogni qualvolta il DNA genomico si replica, quindi a ogni divisione cellulare questo episoma deve venire replicato. Pertanto deve possedere necessariamente un'origine di replicazione. Quindi sarà un tipo particolare sicuramente di vettore. Per quanto riguarda il DNA, i vettori a integrazione possono essere di diversi tipi. L'integrazione può essere casuale, quindi andare a inserirsi in un punto a caso, random del genoma, oppure può anche essere diretta da omologia. Quali sono i vantaggi dell'espressione stabile? Beh, è quello che abbiamo visto che manca all'espressione transiente. Tipicamente si può trasfettare un costrutto in maniera più diluita, anche perché le cellule tendono a non mantenere tante copie, non ne integrano tante e non ne mantengono tante del costrutto. E si possono generare dei cloni, come facciamo nel caso dei batteri, adesso vediamo, e quindi avere delle cellule tutte derivate da una cellula originariamente trasfettata e quindi con un livello di espressione omogeneo perché contengono tutte lo stesso numero di copie del vettore. E naturalmente possiamo effettuare saggi a lungo, lunghissimo termine perché le cellule trasfettate stabilmente possono essere mantenute per tempi molto lunghi purché applichiamo un'adeguata selezione, come dicevamo. Quindi alla slide 29 vediamo quali sono le caratteristiche facoltative aggiuntive per ottenere i trasfettanti stabili. Immaginiamo di avere un vettore di tipo episomiale, quindi sarà necessario avere un'origine di replicazione in aggiunta a quella per i batteri. Questa sarà un'origine di replicazione autonoma per cellule eucariotiche. Solitamente viene utilizzata un'origine derivata da virus. così che sia diversa da quelle cellulari e così che sia anche molto efficiente. Quindi abbiamo due origini di replicazione, quella per i batteri e quella per le cellule eucariotiche. Come avevamo un marker di selezione per i batteri, dovremo introdurre un gene che conferisca un marcatore selezionabile anche per le cellule di mammifero. Qui possono essere di vari tipi. Possiamo semplicemente far esprimere una proteina che ci permetta di purificare le cellule che la contengono. Andremo a vedere un po' più avanti, in una delle prossime lezioni, come fare. Oppure, possiamo fare allo stesso modo, di come agivamo per i batteri e quindi avere un marcatore selezionabile che conferisca la resistenza a qualche tipo di antibiotico per cellule eucariotiche. Un tipico esempio è il gene che codifica per la resistenza ad antibiotici come neomicina, puromicina, igromicina. In questo caso, ovviamente, noi dobbiamo mantenere le cellule, dopo la trasfezione, dobbiamo mantenerle in un terreno di coltura al quale aggiungeremo l'antibiotico. Nel caso, naturalmente, in cui invece il vettore sia a integrazione, non avremo bisogno delle origine di replicazione perché il nostro vettore, una volta integrato, si replicherà assieme al DNA genomico, quindi al cromosoma nel quale si è integrato. Andiamo alla slide 30 e vediamo qual è la procedura per ottenere i trasfettanti stabili. Quindi immaginiamo di aver subclonato il cDNA di interesse in un vettore come quello mostrato alla slide precedente e con la resistenza a un antibiotico come marcatore selezionabile, trasfettiamo le cellule, adesso vediamo come, con una tecnica a scelta e aspettiamo qualche giorno, un paio di giorni e aggiungiamo l'antibiotico per la selezione. Le cellule che non hanno incorporato il vettore, quindi che non si sono trasfettate, moriranno a causa dell'antibiotico e invece sopravviveranno le cellule che hanno assunto, integrato oppure mantenuto stabilmente il DNA episomiale e quindi resteranno un certo numero di cellule a seconda dell'efficienza con cui siamo riusciti a trasfettare le cellule, e adesso vedremo. E quindi, sempre mantenendo la selezione, quindi l'aggiunta dell'antibiotico nel terreno di coltura, aspettiamo che queste cellule proliferino formando delle colonie, dei cloni, tutti derivati da una cellula originariamente trasfettata. Dopo un paio di settimane è possibile isolare singoli cloni che avranno un'espressione estremamente omogenea del costrutto e quindi della proteina di interesse. Andiamo alla slide 31 per vedere a questo punto come poter ottenere un'espressione inducibile. Quindi inseriamo nelle cellule un vettore, anche in maniera stabile, nel quale è clonato il cDNA, ma l'espressione sarà regolata da delle condizioni di coltura che noi possiamo applicare alle cellule. In questo modo possiamo misurare gli effetti dell'accensione dell'espressione della proteina quando lo desideriamo, o possiamo anche esprimere una proteina per brevi periodi evitando che un'espressione costitutiva sia magari tossica per le cellule. ci sono moltissimi sistemi per l'espressione inducibile. E in slide 32 faccio l'esempio di uno di questi che è molto comune. Diciamo che tutti quanti i sistemi si basano sull'utilizzo di promotori inducibili che possono essere regolati attraverso delle molecole che si aggiungono alle cellule attraverso la loro aggiunta al terreno di coltura. Un sistema molto, molto utilizzato, che ha due varianti, è il sistema TETON-TETOF, quindi noi possiamo accendere o spegnere l'espressione di una proteina. Si tratta di due diversi sistemi, quindi due diversi costrutti, e basandoci nella costruzione di questi vettori su un promotore che è derivato da un operone batterico, il quale è regolato dalla tetraciclina. Attraverso questa molecola noi possiamo legare il fattore di trascrizione che promuove l'espressione del gene a valle del promotore, o viceversa possiamo impedire questo, quindi possiamo promuovere la trascrizione oppure bloccarla. Vediamo nel caso del TET-ON, il sistema è inducibile aggiungendo la molecola tetraciclina. Perché? Come vedete alla slide 32 nella parte azzurra, il fattore di trascrizione lega il promotore solo quando è presente la tetraciclina. Quindi noi aggiungiamo la molecola e induciamo la trascrizione, l'espressione della proteina. Il sistema TETOF, viceversa, guardate la parte superiore, quella in rosso, è un sistema in cui si blocca l'espressione, quindi si blocca la trascrizione del promotore, perché in questo caso la presenza della tetraciclina impedisce al fattore di trascrizione di legarsi al promotore. Quindi quando noi aggiungiamo la tetraciclina, spegniamo l'espressione del gene. Passiamo ora dalla slide 33 a una panoramica di tecniche di trasfezione. Le tecniche di trasfezione sono moltissime, si basano su reagenti chimici semplici oppure su lipidi, ma possono anche basarsi su metodi strettamente fisici. Come si sceglie tra le diverse tecniche di trasfezione? Sostanzialmente in base a due parametri. Il primo è l'efficienza di trasfezione che si ha bisogno di ottenere, e questo è basato tantissimo sul tipo cellulare che si desidera trasfettare. Alcuni tipi cellulari introducono il DNA esogeno con facilità, quindi è possibile utilizzare dei metodi veramente molto semplici per far sì che il DNA sia endocitato dalle cellule. Altri tipi cellulari, soprattutto cellule differenziate, invece non endocitano facilmente il DNA ed è necessario inserirlo a volte proprio a forza con metodi fisici. In questo caso anche il tipico caso di cellule molto differenziate e difficili da trasfettare è un caso che si affronta con l'utilizzo di vettori derivati da virus, come vedremo tra poco. Quindi, alla slide 34, vediamo un po' che a seconda se le cellule si trasfettano facilmente o difficilmente, possiamo scegliere diversi metodi. Questo può essere utile per voi quando pianificate gli esperimenti. Vediamone alcuni. Alla slide 35 vediamo il metodo più semplice e più economico per introdurre DNA esogeno nelle cellule. E ovviamente si applica a cellule che si trasfettano facilmente e che devono crescere in adesione, perché si basa sulla precipitazione di particelle che contengono DNA e calcio fosfato. Questi precipitati cadono sulle cellule che crescono in adesione e queste li endocitano e poi il DNA viene trasportato al nucleo dove viene espresso. Questa è una tecnica che solitamente facciamo in laboratorio didattico, quindi sicuramente vi verrà mostrato e speriamo che magari la potrete anche eseguire di persona. In pratica si basa sul mescolare il DNA con una soluzione di calcio cloruro in un tampone fosfato con una tecnica particolare, un po' coreografica, che fa sì che si formino dei precipitati insolubili, molto piccoli naturalmente, che poi vengono aggiunti goccia a goccia sopra le cellule, quindi vengono aggiunti al mezzo di coltura e cadono sulle cellule. Nel caso le cellule siano un po' più difficili da trasfettare, invece, come mostrato alla slide 36, diventano molto utili tecniche basate su lipidi, in particolare lipidi cationici. Ce n'è una varietà di lipidi di reagenti commerciali che possono complessare il DNA. Naturalmente i lipidi sono cationici, il DNA è carico negativamente, quindi si formano dei complessi DNA lipide che vengono endocitati in maniera più efficiente rispetto a quelli di calcio fosfato che abbiamo visto prima. Questi metodi sono abbastanza efficienti e c'è il vantaggio rispetto al calcio fosfato che non è necessario che le cellule crescano in adesione, perché anche in cellule che crescono in sospensione si riesce a ottenere l'endocitosi di questi complessi lipide DNA. Esistono dei particolari complessi che sono i liposomi, che sono delle vere e proprie vescicole all'interno delle quali si può intrappolare il DNA oppure anche naturalmente altri tipi di molecole. Noi adesso parliamo di acidi nucleici, ma possiamo oltre al DNA c'è anche l'RNA, come abbiamo visto prima, molto valido per piccoli RNA, quindi questo è il sistema di elezione per trasfettare piccoli RNA, ma possiamo anche trasfettare delle proteine oppure delle molecole, delle piccole molecole come dei farmaci possono utilizzare questo tipo di vettori per entrare nelle cellule. Va detto che questi sistemi, la lipofezione come anche la precipitazione col calcio fosfato, sono dei sistemi a bassa tossicità. Di solito vengono scelti non solo in base alla loro efficienza, prima vi dicevo che ci sono due condizioni di cui tener conto. La seconda è la tossicità. Alcune cellule si mostrano molto resistenti, quindi magari si trasfettano facilmente e sopravvivono anche bene. Altre cellule sono delicate, per cui bisogna scegliere accuratamente un tipo di lipide che non dia origine a tossicità una volta che viene endocitato, che viene fuso alla membrana plasmatica. Se questi metodi chimici non funzionano, ci sono dei metodi fisici. Per esempio, la possibilità di creare transientemente dei pori nella membrana plasmatica mediante l'applicazione di un campo elettrico. Questa tecnica, mostrata alla slide 37, si chiama elettroporazione. È una tecnica che per i batteri è molto utilizzata, ma i batteri sono resistenti, ovviamente hanno una parete, ma viene utilizzata abbastanza anche per trasfettare tipi cellulari molto difficili, per esempio cellule molto specializzate, oltre che delicate. La tossicità può essere molto alta, ma può essere anche abbattuta moltissimo con degli strumenti e dei reagenti ben settati. Infatti sono di utilizzo abbastanza comune degli strumenti che si chiamano nucleo factor, quindi la tecnica di elettroporazione viene conosciuta anche come nucleofezione. E in questo caso, in pratica, si risospendono le cellule assieme al DNA che deve essere trasfettato, possibilmente in una soluzione che non abbia un'elevata concentrazione ionica, che questa sia ben settata, quindi è molto importante il tipo di reagenti che si utilizzano, e dopodiché si inseriscono in una cuvette che va in questo strumento in grado di applicare un campo elettrico che induce transientemente la formazione di micropori. E devono essere molto piccoli in modo da non creare una tossicità elevata per le cellule, e quindi se questo esperimento è ben settato può portare a una efficienza di trasfezione, quindi un elevato numero di cellule trasfettate sul totale, ben alto, come si vede nella slide 38. Altri sistemi particolari di tipo fisico comprendono la microiniezione. Naturalmente si tratta di un sistema estremamente preciso, ma altrettanto poco efficiente, nel senso che le cellule devono venire iniettate una ad una nel nucleo con il DNA o le altre molecole che si desidera inserire, e con un sistema che fa uso di un sottilissimo capillare di vetro che penetra le membrane plasmatica e nucleare e deposita il DNA direttamente nel nucleo. È una tecnica che richiede operatori molto esperti, e però può essere utile quando si desidera trasfettare delle cellule ben definite nella coltura, quindi singole cellule, oppure anche per altre tecniche che vanno un po' oltre la trasfezione, come per esempio la fecondazione, quindi la possibilità di inserire il nucleo di una cellula, di un gamete maschile nella cellula uovo, per esempio. Infine, alla slide 41 vediamo un ultimo tipo di tecnica fisica: trasferimento mediato da particelle metalliche. In questo caso si sparano sulle cellule, anche sui tessuti, anzi è molto utilizzato per tessuti come per esempio quelli vegetali, si sparano dei microproiettili, delle microscopiche particelle che solitamente sono d'oro, e che sono rivestite con il DNA. Si usa un'apposita strumentazione, la cosiddetta gene gun, che in effetti assomiglia a una pistola, che mediante elio sotto pressione spara questi microproiettili che riescono a entrare nei tessuti.